a controllare se l'ho fatta bene o se ho fatto un illecito? Scusate la riflessione, ma la riflessione è consona. Cioè, il comune lavora, produce degli atti, verifica che gli atti consegnati dai cittadini sono consoni per avere il contributo. Lo fa da anni, viene nominato con una nuova amministrazione, un nuovo assessore che complimenti, perché si dà da fare, e invece di far chiarezza interna, come mi suggerisce tante volte il sindaco e la segretaria comunale, quindi di adoperarsi a verificare lui gli atti, a studiarli, a farseli produrre, gli ci vuole la Guardia di Finanza che glieli controlla. Gli ci vuole la Guardia di Finanza. Come se negli anni passati si fossero dati i contributi senza diritto di legittimità, perdonatemi se no vado in confusione. Quindi io le faccio una domanda, assessore. Nel complimentarmi con l'iniziativa, che l'iniziativa è lodevole, ma lei fa l'assessore praticamente da un millesimo di secondo. Quindi gli atti prodotti, perché è una nuova amministrazione, gli atti prodotti fino ad oggi riguardano l'amministrazione precedente che era rappresentata dal sindaco Pagliotta, che è il suo sindaco. E i funzionari che stanno lì ce l'ha messi il suo sindaco. E l'assessore che lavorava lì ce l'ha messo il suo sindaco. Quindi è come chiedere di controllare in casa propria se i calzini sono stati messi bene nell'armadietto dove era proposto mettere il calzino o la maglietta, e ce lo deve dire qualcuno che ci viene a controllare se l'abbiamo messi fuori posto. Ma queste sono solo delle elucidazioni che mi ci facevano arrivare con tanta moderazione dei cittadini seduti al tavolo del bar, e dicono: mo alla Dispoli si autodenunciano e se fanno controllare dalla finanza se sono capaci a fare gli atti. Perché questo è il messaggio che passa, signori. Alla cittadinanza di Ispoli questo è il messaggio. Noi ci serve la finanza per controllare se abbiamo fatto bene gli atti. Il problema è che se gli atti poi non sono prodotti bene, qualcuno ne paga lo scotto, ed è giusto, eh? Ed è giusto questo. Quindi è un'amministrazione che non crede nel lavoro dei funzionari. Li demolisce i funzionari stessi creando intervento alla Guardia di Finanza. Allora lei ci dica proprio esattamente se questa Guardia di Finanza l'ha chiamata lei, perché evidentemente non vedeva qualcosa di chiaro, per fare chiarezza, o se voleva cominciare il suo lavoro dicendo: oh, tutto quello che è stato fatto malissimo, che la finanza se ne faccia carico, e il lavoro nuovo che comincio io voglio che parta da un punto che è una verifica della finanza. Ma, e concludo, a me mi sembra che sta Guardia di Finanza ci sta prendendo residenza all'interno del Palazzo Comunale, perché all'ala servizi c'è una stanza sigillata alla Guardia di Finanza e stanno controllando i bilanci dalla preistoria ad oggi. Al campo di calcio e sull'appalto della nettezza urbana c'è la Guardia Forestale che ha fatto tappa fissa, una mattina no, una mattina sì, viene, sequestra, riporta, riconsegna. Non si sa se c'è un'indagine o no, se è un controllo amministrativo, questo ce lo diranno presto in una conferenza stampa. Addirittura stasera il sindaco ci dice che si stanno facendo progetti faraonici su un nuovo progetto, su un nuovo eliporto, e io gli faccio la domanda che il consigliere Grando gli voleva sicuramente fare: ma sti soldi dove li prendiamo? Per rifare l'eliporto, per rifare le superfici, per rifare un progetto del campo di calcio, per farglielo pagare chi l'ha sbagliato? Non si sente mai dall'amministrazione sta parola. Chi sbaglia paga. E se non sarà l'opposizione, la maggioranza sarà l'opposizione a far pagare la gente. Su questo non ne siamo convinti. E l'assessore Uzia ha rimarcato, come se fosse un membro dell'opposizione, questo modo di fare. L'assessore ha chiamato la finanza o no, dopo ce lo dirà e ci dirà il perché, perché quello che è trapelato è questo. Ma sostanzialmente nell'articolo che io domani mattina vorrò sicuramente rendere conto di quello che lei mi risponde, si evidenziano, si sottolineano come questa amministrazione ancora non ha delle idee chiare e sembra che vada avanti a comparti separati, perché mamma mia, mi viene da sbarrare gli occhi, e domani sera ci avremo il bilancio, sarà un tutto dire. Allora, assessore, l'ha chiamata lei o no la Guardia di Finanza?
Assessore, sì.
Buonasera, ringrazio il consigliere Gaggiola per l'interrogazione che mi dà possibilità di illustrare quanto abbiamo fatto. Come è prassi esiste una convenzione tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e le amministrazioni comunali. Ogni anno l'amministrazione comunale invia, su richiesta dell'amministrazione comunale, l'elenco della documentazione. Ma la cosa è semplice, perché all'atto della presentazione di una serie di domande per i vari contributi, quale può essere contributo abitativo o quello che riguarda qualsiasi provvidenza sociale assistenziale, il cittadino deve produrre un'autocertificazione che si chiama ISE, che è un documento che viene fatto in autocertificazione dal cittadino. L'amministrazione comunale può solo prendere, gli uffici competenti possono solo esclusivamente prendere la documentazione in oggetto, verificare i dati che ci sono dentro e compilare i format o della regione o dell'INPS e invia le domande. Non ha possibilità di verificare la veridicità dei dati, perché purtroppo per quello che riguarda le provviste sociali assistenziali c'è questo indicatore che è l'ISE, e in questi giorni è proprio in discussione anche alla Camera, in Commissione Affari Istituzionali, la possibilità di modificare abbiamo trovato l'indirizzo. Stavo dicendo, vi è l'impossibilità da parte degli uffici di avere accesso ovviamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate per vedere se c'è rispondenza tra quello che dichiara il cittadino, se effettivamente è così o non è così. Per farla breve, un qualsiasi cittadino può andare presso un centro CAF, dire che ha un certo tipo di reddito, perché è un'autocertificazione, non vengono presentati i redditi, poi si può recare in comune e chiedere l'ammissione a dei benefici assistenziali. Purtroppo noi come amministrazione non abbiamo la possibilità di verificare se questi dati sono rispondenti o no. Ovviamente questo lo può fare la Guardia di Finanza. Quindi noi pensiamo, nell'ottica della trasparenza e della liceità e di mettere in condizioni chi ha effettivamente i requisiti per poter avere questa provvista, di fare una verifica che noi purtroppo come amministrazione non possiamo fare, ma spetta l'autorità. Ma questo è già avvenuto anche negli anni passati. Quest'anno si è pensato, d'intesa con l'amministrazione, di pubblicizzarlo anche a scopo deterrente, perché se qualche furbacchione sa che magari questi dati vengono controllati in maniera scientifica e dettagliata, magari non proverà a fare il furbo. Quindi il nostro intendimento è solo esclusivamente questo. L'amministrazione non ha gli strumenti per fare questo tipo di verifiche, che invece spettano alla Guardia di Finanza, come da un protocollo che hanno. Passo a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie e buon lavoro.
Il sindaco ha chiesto di intervenire in un attimo e poi...
Sì. Ma vede, consigliere Cagliola, lei ha toccato alcuni argomenti sicuramente interessanti, su altri così, è scivolato sia nel tono che è diventato un po' più uno show che un'interrogazione. Allora, che la Guardia di Finanza verifichi la dichiarazione del cittadino tendente a ottenere benefici è una cosa che sta avvenendo in tutta Italia, e meno male, quando vediamo che il finto cieco va in palestra, non è colpa del comune o dell'ASL, o meglio dei medici certificatori sicuramente sì, ma non dei comuni o di altro, perché il cittadino che legge un bando che dice che si possono avere provvidenze per il figlio che va all'asilo, legge e in quel bando c'è scritto per avere diritto bisogna portare un certificato. Quando lo porta al comune, il comune non ha il compito di andare a verificare, perché allora sennò finirebbe il discorso. Siccome la cosa sembra che qui la finanza stia venendo a controllare quello che hanno fatto gli assessori precedenti, non è così. La Guardia di Finanza fa quello che si sta facendo in Italia, in tutti i comuni, che è il suo ruolo, altrimenti che esiste a fare la Guardia di Finanza? L'impiegato che sta ai servizi sociali non può andare a casa della persona e verificare. Quindi chiarito questo. Quindi è chiarito che poi venga fatto in accordo con noi, nel senso che noi facilitiamo al massimo l'accesso a tutti quanti i dati, non solo lo dobbiamo fare, ma lo vogliamo fare, e quella notizia, come diceva giustamente l'assessore, ha anche un effetto deterrente. Noi speriamo che chi legge quella cosa, se è uno che tende a provarci, come si dice tra virgolette, stia molto più attento, perché magari non ci prova, sa che la finanza sta verificando, e noi vorremmo chiedere alla finanza di estendere queste verifiche anche a altri settori. dove i cittadini ottengono benefici dichiarando certe cose. Ora questo mi sembra che sia nella logica della, finalmente della giustizia che molti cittadini vorrebbero vedere, insomma vorrebbero vedere non i ciechi che vanno in palestra e corrono e fanno le partite di calcio, insomma, ma gli invalidi magari veri che hanno pure un aumento magari dell'indennità se la togliamo a quelli fasulli. Per quanto riguarda le altre cose, non è che un giorno sì e un giorno no qui sono stati acquisiti dei documenti che riguardano, lei l'ha ricordato, aspetti che sono addirittura iniziati quando lei era assessore, e io penso che lei abbia la stessa responsabilità che ho io, cioè nessuna, nel senso che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale una delibera, due delibere, no, abbiamo, diciamo, lei non l'ha approvata, ma in giunta poi abbiamo approvato delibere conseguenti. Fatto quello, io ricordo, diciamo, quello che è un po' l'ABC, fatto quello, l'applicazione di quei deliberati spetta ad altri. Se altri hanno sbagliato, beh, questa è una materia che certamente non può insegnare lei a me. Questo sia certo. Allora, ma non le faccia, perché tanto, ripeto, ecco, appunto, allora, queste vicende, tra l'altro, che non sono sequestri, ma sono acquisizioni di documenti, quello che... Anna non sapeva che era acquisizione di documenti. Adesso lo sa. Lo sa la differenza tra sequestro, la differenza tra sequestro e acquisizione di documenti, la sa qual è? Penso che la sa. Comunque, stiamo, come qualcuno...
Sì,
come...
non interrompiamo, non allora, importa.
Detto questo, ripeto, riguardano vicende che sono iniziate con l'altra amministrazione quando c'erano anche altri assessori e sui quali noi stiamo aspettando che la magistratura ci dica qual è la conclusione. Su alcuni altri aspetti abbiamo sicuramente deciso di andare avanti cambiando anche progettazione. Fermo restando, ripeto, che quando qui vengono, diciamo, la finanza o altri vengono a fare ruoli finalmente che noi vorremmo anche che fossero ancora più estesi. Per quanto riguarda la presenza di prostitute sulla statale, qui forse c'è un po' di confusione, un po' di demagogia in quello che altri hanno raccontato, perché non esistono ordinanze che dicano dove si può fare la prostituzione e dove non si può fare. Non esistono le ordinanze, perché se no significherebbe che un sindaco vuol dire dove si può fare. Ha capito qual è la differenza? Allora, perdiamo un minuto su questo, perché anche su questo... Allora, non si può dire qui non si può fare e qui si può fare, perché non si può fare da nessuna parte. Allora, questo raccontare favole nelle quali siamo caduti tutti, che qualche sindaco l'ha vietata, lo sa che cosa hanno detto? Che per motivi di pericolo non si possono stare in certi punti, in certe strade, per motivi di pericolo della circolazione, perché altrimenti, ripeto, potremmo dire non si può fare fino all'accordo anulare, fuori si può fare. Invece la Costituzione italiana vieta l'adescamento e la produzione. Questo, l'unico reato è l'adescamento, il resto non è reato. Ma comunque qui stiamo entrando in un argomento, insomma, che per tanti versi è meglio lasciar perdere e meglio bloccare, soltanto questo, è inutile parlarne qui. Io spero che non ci sia più nemmeno motivo di parlarne qui in Consiglio Comunale di questa cosa. Sì, ma perché, fermo restando, grazie anche della segnalazione.
Sì, scusi consigliere Caggiola, prego, solo per dire se è soddisfatto o meno, con molta brevità.
Due minuti, perché abbiamo dato...
Due secondi.
A prescindere, sindaco, che sembra che ci sia uno scontro tra me e lei che vada al di là della politica, la politica è una cosa seria. Quando io qua dentro faccio delle affermazioni, le faccio nella piena consapevolezza di quello che dico. Leggendo il giornale ho avuto il piacere di interrogare il primo assessore nominato dal sindaco ai servizi sociali, poi lei ha rettificato quello che il suo assessore ha detto, mettetevi almeno d'accordo, era che leggendo il giornale i toni con il quale è stato scritto questo articolo, non so chi l'abbia fatto, fanno capire tutt'altro. Allora, e semplicemente il consigliere Caggiola, dopo aver fatto l'estensione e l'addizione di quanto letto, chiedeva semplicemente spiegazioni, con una domanda secca, l'ha chiamata lei o no la Guardia di Finanza, punto. E l'assessore mi ha risposto in maniera esplicativa, essendo anche molto, entrando molto nel particolare, molto bene, sono contento. Di fatto io ho sottolineato un dato politico, siccome faccio l'oppositore e il mio ruolo è quello dell'opposizione e non è quello dell'undicesimo di maggioranza, io puntualizzo ciò che leggo.
e mi faccio portavoce dei cittadini che mi chiamano, che mi hanno votato e mi hanno dato diverse preferenze, e ve lo ridico in consiglio. Sindaco, in consiglio si può parlare di tutto, è maturità parlare di tutto, come in una famiglia si deve parlare di tutto, in un consiglio si parla di tutto, e se c'è problema della prostituzione alla Dispoli se ne parla. Io le ho detto questo perché la invito a fare una riunione di coordinamento con la polizia locale di Ladispoli, perché recandomi la polizia locale mi ha detto: se il sindaco fa un'ordinanza che vieta la prostituzione, interveniamo anche noi. Questo me l'hanno detto i vigili di Ladispoli. Quindi la invito a fare un briefing e spiegargli le leggi ai vigili di Ladispoli, che lei è il comandante supremo, è il sindaco. Quindi se confronti un attimino con i propri funzionari. E quell'altri che mi hanno detto sta cosa sono i carabinieri dello Stato italiano, quell'altri. Non è che mi hanno detto uno che stava al bar mezzo ubriaco. Se un consigliere comunale non deve credere ai carabinieri, mi dica lei a chi devo credere. Se poi lei ha una preparazione che va al di sopra dei sindaci come Alemanno, come il sindaco di Milano, come altri, io apprezzo la sua modesta umiltà e le dico: sindaco, ha ragione, questa sera mi ha insegnato una cosa nuova. Quindi il mio era solo un intervento a scopo di migliorare la vivibilità della mia città, che adoro, no? E che voglio contribuire insieme a lei a renderla meglio, anche stando all'opposizione, perché è il ruolo che oggi mi compete, e dall'opposizione faccio l'oppositore. Tutto qua, grazie.
Sindaco? Sindaco, prego.
Sì, non è che esistono i vigili e i carabinieri, esisterà un vigile che ha parlato con lei. Allora, questo, siccome venerdì c'è già un incontro con i comandanti, io mi farò dire chi è che ha dato questa risposta, perché ripeto, poi chi deve fare le ordinanze... vedremo se può ordinare che in via Tot si può fare, in via Rossi invece non si può fare. Non è così, ripeto, di questo argomento magari anche nei modi giusti ne riparleremo, però quando sono state fatte le ordinanze puntavano tutte quante al problema del rischio per la circolazione e il fatto che in certi punti non si potessero fare certi atteggiamenti o certe posizioni. Posizionamenti, tutto qui.
Consigliere Bence. Ha chiesto la parola il consigliere Penge, prego consigliere Penge.
Sì, la prima interrogazione che farò riguarda la salute di tutti i cittadini di Ladispoli, perché diversi giorni fa il sindaco ha fatto un comunicato su tutti i giornali dicendo: grande vittoria, abbiamo messo un'ambulanza a San Nicola. Ora, sindaco, siccome io ho ricevuto tantissime chiamate sia dai cittadini ma anche da alcuni operatori del posto di primo intervento, e questo è un argomento molto serio, noi siamo in un bacino territoriale che d'estate arriva oltre 100.000 abitanti, la Dispoli, Cervetri, San Nicola, insomma zone limitrofe, e queste due ambulanze, come lei sa, servono questo bacino che è densamente popolato. E speriamo che non tocchi mai nessuno, però purtroppo ogni giorno sentiamo le sirene passare, quindi insomma. Ora la questione è la seguente: spostare un'ambulanza, dato che ce n'erano due al PIT, e portarla a San Nicola e quindi lasciare scoperto tutto l'altro ambito, tanti si domandano se sia stata un'operazione congeniale, nel momento in cui poi quell'ambulanza non viene sostituita, quindi praticamente noi abbiamo due ambulanze, una qua e una a San Nicola, e non è stata messa un'altra autoambulanza. Ora l'interrogazione è la seguente: che cosa intende fare l'amministrazione per richiedere un'altra ambulanza che su questo ambito territoriale è necessaria, e questo naturalmente riguarda la salute di tutti? E quindi questa qui è la prima interrogazione. La seconda interrogazione riguarda lo spazzamento a terra che viene fatto con appunto la spazzatrice, che avviene purtroppo, sindaco, nelle zone centrali, anche in altre zone, molte volte avviene, ultimamente avviene quasi tutte le domeniche nelle zone centrali alle 5 di mattina. Ora lei mi dica, a parte i turisti che ci saranno, ma i residenti di Ladispoli, che comunque molti di loro vanno al lavoro anche la domenica, la questione è questa: che cosa intende fare l'amministrazione per fare in modo che questa spazzatrice non passi a delle ore che non sono proprio consone alla vita civile, perché non è possibile che se una persona alle 5 riposa e poi magari ha fatto il turno di notte o così via, ce ne sono tantissimi, vengono svegliati la mattina dagli automezzi dell'NU, insomma, sinceramente questo crea moltissimi problemi. Io ho ricevuto tantissime chiamate su questa questione e il nostro regolamento prevede che deve passare, ma non prevede che deve passare alle 5, alle 4 e mezza di mattina, insomma, su quel giugno gli orari sono quelli là. Quindi, insomma, anche su questo argomento forse lei dovrebbe parlare con l'azienda di NU e cercare di cambiare la questione.
Prego. Prego, sindaco.
Sì, grazie, presidente. Allora, per quanto riguarda l'ambulanza del 118 a San Nicola, consigliere Penge, penso che lei, che conosca il funzionamento dell'agenzia Ares e soprattutto le modalità di attivazione dell'ambulanza, la quale la modalità di attivazione non è locale, cioè fermo restando che chiaramente se una persona si reca lì con un ferito, chiaramente è anche locale l'attivazione, ma l'attivazione avviene attraverso un centralino, una linea centralizzata, la quale sa sempre esattamente dove sono le ambulanze. Allora, l'ambulanza di San Nicola non è riservata a San Nicola, l'ambulanza di San Nicola che sta adesso a San Nicola, nel momento in cui quella di Ladispoli è impegnata, parte subito per il soccorso che può avvenire magari in una zona di Ladispoli che è più facilmente raggiungibile, se casualmente potrebbe accadere, perché per esempio anche quella sta sull'Aurelia, in un'altra fascia della nostra città. Quindi non è che una è riservata a San Nicola e una a Ladispoli, sono tutte e due riservate a Ladispoli e la decisione di chi parte per primo e chi e dove va la seconda la prende il terrenista che sta a Roma e che sulla base della segnalazione decide qual è che parte e decide quando parte la seconda. Addirittura se due sono impegnate, le due di Ladispoli, la terza che parte è quella di Torre in Pietra e viceversa, se parte quella di Torre in Pietra parte una di Ladispoli e va lì. Però chiaramente la logistica la decide Roma, giustamente con un centralino centralizzato. Per quanto riguarda la raccolta con la spazzatrice, segnaleremo questo suo intervento ai responsabili e vedremo se è possibile. Sicuramente a quell'ora deve funzionare, potrebbe funzionare in zone diciamo poco densamente abitate e poi passare in ore più tardi nelle parti centrali che sono sicuramente più diciamo densamente abitate e soprattutto sono con edifici più attaccati sulle strade. Magari in periferia dove c'è meno intensità potrebbe iniziare lì, quindi grazie della segnalazione.
Velocemente, allora, sulla prima, diciamo, lei ha perfettamente ragione sul modo in cui vengono attivate le ambulanze, però non sono soddisfatto sulla seconda parte che mancava, ovvero sia, lei sa benissimo che qui è un ambito territoriale che ha bisogno di ambulanze, lei dovrebbe fare sinergia con gli altri sindaci, che sia Cervetri, che sia Santa Marinella e così via, di richiedere altre ambulanze. Questo magari farlo con forza, se vuole facciamo anche una mozione consigliare, perché non è possibile che un territorio di questo genere abbia soltanto due ambulanze, che poi tra l'altro sono distaccate anche logisticamente. Grazie.
Grazie consigliere Penso.
No, solo ovviamente per dire che la risposta dell'Ares è stata sempre questa, che in un territorio di 100.000 persone due ambulanze del 118 rispondono ai requisiti statisticamente come abitanti e come estensione, questa è la loro risposta. È chiaro che noi abbiamo sempre, per quanto riguarda la Dispoli, comunque la presenza di due ambulanze che servono tutto il comprensorio, però diciamo risponde ai requisiti, quando è una andiamo sotto i requisiti, con due siamo nei requisiti come la Dispoli.
Bene, diciamo che sono trascorse le due ore, quindi siamo andati ben oltre all'ora e mezza regolamentare e passerei alla discussione dell'ordine del giorno. Dottoressa? Allora, i punti sono stati già ampiamente discussi nella riunione di capigruppi e sono due punti per le quali già c'era l'accordo tra le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. E il primo è la modificazione del regolamento del Consiglio Comunale per convocazione dei consiglieri comunali attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata. Questo è uno dei primi impegni che come consiglio comunale ci eravamo autoassunti e molto brevemente siamo riusciti sia ad attivare le PEC di tutti quanti i consiglieri, sia oggi stiamo qui a modificare il regolamento al fine di consentire tale modalità di convocazione. Quindi magari il prossimo lo convochiamo direttamente con la posta elettronica certificata. Do lettura della parte del deliberato che andiamo ad integrare, quindi non c'è tutto il regolamento ma soltanto la parte che andiamo a modificare con tale provvedimento. Allora, premesso che l'articolo 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 77 del 3 dicembre 1991, rubricato avviso di convocazione, consegna, modalità, prescrive al comma 1 che la consegna della convocazione del Consiglio deve avvenire attraverso la consegna al domicilio del consigliere a mezzo di un mezzo comunale. Considerato che è necessario ottemperare i criteri semplificativi introdotti dalle recenti disposizioni legislative, introducendo la procedura di convocazione anche con l'utilizzo del sistema informatico attraverso la posta elettronica certificata, PEC. Ritenuto quindi opportuno e necessario procedere all'integrazione di tale comma, secondo il testo riportato nella presente deliberazione, che ne istituisce parte integrante e sostanziale, visto lo statuto comunale, visto il TUEL del 18-8-2000, acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica ex articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, atteso che il presente atto non comporta impegno di spese né diminuzione di entrata, si propone di approvare tutte le motivazioni innanzi riportate e le seguenti integrazioni apportate al vigente regolamento. Comma 1 articolo 40. L'avviso della convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere trasmesso con l'utilizzo del sistema informatico attraverso la PEC. E qui è stato cassato dalla dottoressa che c'era un refuso di stampa che indicava da un messo comunale con apposita data di modifica e chiaramente attinente invece al metodo di notifica cartaceo. Quindi, qualora è impossibile utilizzare il sistema informatico, l'avviso di convocazione di consiglio con l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale. Quindi rimane come metodo principale la consegna alla notifica per mezzo di PEC. Nel caso non fosse possibile o per l'impossibilità temporanea dell'utilizzo del mezzo informatico, si procede comunque con i metodi classici di notifica. Il comma 2 dell'articolo 40, il messo comunale rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta comprendente più consiglieri sul quale vengono apposite le firme dei riceventi e del messo. Questo chiaramente fa parte del sistema cartaceo. Se la convocazione è trasmessa con l'utilizzo del sistema informatico attraverso PEC, si rimette alla segreteria comunale l'attestazione dell'avvenuto invio delle convocazioni. Anche in questo caso c'è stata apportata una correzione dalla dottoressa e il messo rimette viene sostituito con si rimette. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della denanza consigliare. Quindi diciamo che questo è il punto che andiamo ad approvare, le motivazioni le abbiamo già discusso, questo comporterà oltre che una semplificazione legislativa anche un'economicità di spesa e anche maggior utilizzo o miglior impiego del personale dipendente. Prego consigliere Penge.
Presidente, io capisco... Capisco insomma sì. Che tra l'altro questo è pure un punto importante che riguarda tutti i consiglieri, però al momento non c'è il numero legale, noi siamo qui e quindi non lo so.
No, lasci per non ci conti a noi, dottoressa, non ci conti a noi.
Ma che c'è conta? Come è il numero legale? Il consiglio è sospeso per 5 minuti. Dottoressa, prego proceda all'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Piero Ruscito, Nardino D'Alessio, Franca Asciutto, Stefano Penge, Federico Scani, Giuseppe Loddo,
sì.
Fabio Ciampa, Eugenio Trani, Gabriele Fagnoli, Stefano Fierli, Sergio Cervo, Giovanni Crimaldi, Alessandro Grando, Agostino Agaro, Emanuele Caggiola, Maria Concetta Palermo. 12 presenti.
Prego, consigliere Pengio, ha chiesto la parola nella
posizione. Presidente, noi siamo fortemente responsabili, siamo stati anche in apertura, però in questo momento non c'è il numero legale, per quanto ci riguarda noi ci alziamo, per quanto ci riguarda il Consiglio Comunale è chiuso in questo momento. Siamo profondamente... No, abbiamo fatto l'appello l'ha fatto, quindi... Vabbè, per quanto ci riguarda noi abbiamo terminato qui il consiglio, grazie.
No, stai calmo, lo dico io, stai calmino, i giochetti vanno a fare a casa tua. Ti dai la parola. Stai seduto, lì, ascoltami, se non ti alzi. No, giochetti li fate a casa vostra.
Prego, consigliere. Prego, consigliere D'Alessio.
Allora,
l'intervento
si può fare tutto, ma non i giochetti. Allora, il regolamento dice che si sospende il consiglio per 15 minuti, mi sembra.
No,
ho sospeso io per 5 minuti per altri motivi. No, io adesso chiedo la sospensione. Tu stai chiedendo il numero legale? Si sospende il consiglio per 15 minuti. Hai chiesto il numero legale? Allora per 15 minuti sospendiamo il consiglio, giusto? Presidente, sto chiedendo a lei se il regolamento è questo.
Il consiglio è sospeso per 15 minuti. Prego, dottoressa, l'appello, grazie. Consiglio è ripreso.
Crescenzo Pagliotta, Piero Ruscito, Nardino D'Alessio, Franca Asciutto, Stefano Penge, Federico Scani, Giuseppe Roddo, Fabio Ciampa, Eugenio Trani, Gabriele Fagnoli, Stefano Fierli, Sergio Cervo, Giovanni Crimaldi, Alessandro Grando, Agostino Agaro, Emanuele Caggiola, Maria Concetta Palermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presenti, numero legale.
Allora, il numero legale, possiamo riprendere la discussione del punto. Passiamo alla votazione del punto. Avente come ordine del giorno modificazione del regolamento del Consiglio Comunale per convocazione Consiglio Comunale per mezzo della posta elettronica certificata. Consiglieri favorevoli?
All'unanimità.
Astenuti? Contrari? Passiamo al secondo punto all'ordine.
No.
Il secondo punto all'ordine del giorno, che è la nomina della commissione toponomastica.
Noi siamo educati, non siamo. Però dovremmo scegliere noi.
Considerato che l'opposizione ha abbandonato l'aula, su proposta del sindaco, sentiti i gruppi consiglieri di maggioranza, il punto è aggiornato al prossimo consiglio comunale. Alle ore 11. Domani no, la prossima convocazione. Fine agosto. Alle 11:41, secondo l'orologio della casa comunale, il Consiglio Comunale è chiuso.